Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia.
I giochi dell'armonia. La
veru, i giochi dell'armonia.
Il grito na harmonia.
I giochi dell'armonia.
Harmonia i
szukają współbrzmi.
Playing with harmony.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Non vi sembra che nel nostro tempo ci sia bisogno di un supplemento di condivisione fraterna e di amore? Non vi sembra che abbiamo tutti bisogno di un supplemento di carità? Non quella che si accontenta dell'aiuto estemporaneo, che non coinvolge, non mette in gioco, ma quella carità che condivide, che si fa carico del disagio e della sofferenza del fratello. Quale sapore acquista la vita quando si lascia inondare dall'amore di Dio?
Ecchi Paolini in queste parole di Domenica del Papa all'Angelus di Mezzogiorno, quella carità che condivide, che si fa carico del disagio, della sofferenza del fratello. Bentrovati cari amici da Laura De Luca tra i giochi dell'armonia di oggi, tra i quali troveremo, accanto a questa esigenza di un di più di amore, un pensiero di Benedetto XVI, un ricordo dell'attore Arnoldo Foà, una testimonianza del neocardinale Loris Capovilla e un libro dedicato a Papa Francesco e la Chiesa Mondo, ma non solo. Buona armonia. Ecchi Paolini, dunque, nelle parole di Francesco a proposito del supplemento di amore di cui il nostro tempo ha bisogno, ma anche della prima enciclica di Papa Benedetto XVI, Deus Caritas Est, dove non a caso il pontefice si richiamava all'apostolo delle genti. San Paolo, nel suo inno alla carità, ci insegna che la carità è sempre più che semplice attività. Se anche distribuissi tutte le mie sostanze e dessi il mio corpo per essere bruciato, ma non avessi la carità, niente mi giova. L'azione pratica resta insufficiente se in essa non si rende percepibile l'amore per l'uomo, un amore che si nutre dell'incontro con Cristo. L'intima partecipazione personale al bisogno e alla sofferenza dell'altro diventa così un partecipargli me stesso, perché il dono non umilii l'altro. Devo dargli non soltanto qualcosa di mio, ma me stesso. Devo essere presente nel dono come persona.
Se tu fossi qui, adesso io saprei cosa fare. Se tu fossi qui, non mi nasconderei davanti agli occhi tuoi. Ti direi quello che non ti ho detto mai. Sceglierei momenti giusti da ricordare. Se tu fossi qui, a volte basta una parola per stare bene a metà fra l'emozione e la paura di amarsi in questa eternità. Per questo amore, se tu fossi qui, non mi perderei davanti alla realtà. Ti direi quello che non ti ho detto mai. sceglierei momenti giusti da ricordare in più se tu fossi qui. A volte basta una parola.
Il mondo ha bisogno di un supplemento di amore, ci ricorda Francesco. Nella carità non basta l'azione pratica, bisogna entrare nel dono come persona, ha scritto Benedetto XVI. Un supplemento di dono, dunque. Supplemento. Nella parola supplemento c'è il ricordo della parola plenum, pieno. Per raggiungere la pienezza a volte non basta arrivare a colmare, a non avere più spazio. Bisogna andare oltre. Chi ha sete può non dissetarsi solo con un bicchiere pieno d'acqua. Certo, un supplemento di fantasia, di energia e anche di dono di se stesso ha contrassegnato la vita di Arnoldo Foà, morto 2 giorni fa. Scriveva domenica sulla Stampa di Torino Osvaldo Guerrieri: «La sua voce, che fluiva come un'acqua scura, e la sua faccia, che sembrava intagliata nel cuoio, erano di casa, in ogni casa. Foà lo incontravi ovunque e ovunque dimostrava di trovarsi a proprio agio nella commedia, nel dramma, nella tragedia». Guerrieri ricorda che nel 1938, con le leggi razziali in Italia, Foà, ebreo, avrebbe dovuto abbandonare la carriera d'attore che aveva appena iniziato. Ma il giovane ferrarese, naturalizzato fiorentino, non si diede per vinto. Si inventò ogni volta un nuovo nome e così, sotto infinite identità fasulle, riuscì a fare il pompiere, cioè l'attore che viene chiamato all'ultimo momento per sostituire un collega malato. A 97 anni suonati e con una vitalità prodigiosa, sembrava che per lui il sipario non si sarebbe mai dovuto chiudere. Dietro la nuvola della sua pipa, Foà sembrava un burbero immortale. Lasciandoci, è come se ci avesse fatto uno sgarbo.
Sempre caro mi fu quest'ermo colle e questa siepe che da tanta parte dell'ultimo orizzonte il guardo esclude. Ma sedendo e mirando, interminati spazi di là da quella, e sovrumani silenzi, e profondissima quiete, io nel pensier mi fingo, ove per poco il cor non si spaura. E come il vento odo stormir tra queste piante, io quello infinito silenzio a questa voce vo comparando, e mi sovvien l'eterno, e le morte stagioni, e la presente e viva, e il suon di lei. Così, tra questa immensità, s'annega il pensier mio, e il naufragar m'è dolce in questo mare.
Lo Spirito Santo ipse harmonia est. Lui è proprio l'armonia.
Armonia. Armonia.
I giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia.
Harmoniens lek.
Spiele der Harmonie.
I giochi dell'armonia.
Der Mesre de Mai.
I
giochi
dell'armonia.
Giochi dell'armonia.
I giochi dell'armonia. Approfondimento quotidiano di Radio Vaticana Italia. Tutti i giorni alle 7, alle 17.35 e alle 21.
I giochi dell'armonia ci stanno guidando oggi attorno alla parola supplemento. Non vi sembra che nel nostro tempo ci sia bisogno di un supplemento di condivisione fraterna e di amore? Ci ha chiesto il Papa l'altro ieri all'Angelus di mezzogiorno. Beh, un supplemento di fantasia e di sorpresa vedono i commentatori nelle nomine dei 16 nuovi cardinali annunciate domenica da Papa Francesco. Il Corriere della Sera titolava ieri: nomine e battesimi, il Papa scuote la Chiesa, poca Europa e tanto Sud. E commentava Luigi Accattoli, il vaticanista Luigi Accattoli: Francesco spariglia i giochi, volta pagina, rimedia ad antiche dimenticanze. Il rimedio si è visto ad esempio con Loris Capovilla, che diventa cardinale a 98 anni scompiuti. Beh, certo, un supplemento davvero di grazia, oltre che di sorpresa, è entrato da pochi giorni, da poche ore nella vita di Monsignor Capovilla, già segretario di Papa Giovanni XXIII, che così ricordava qualche tempo fa ai nostri microfoni il futuro Papa Santo e uno dei suoi più preziosi insegnamenti.
Quando iniziai il servizio con lui, mi diede una norma pratica e saggia di comportamento. Mi ha detto: io ti farò tante confidenze, ti dirò decisioni che devo prendere. Se io ti dico ho deciso di fare questa cosa o quest'altra, di chiamare questo o quel collaboratore, se tu sei contento di questa notizia che ti do, puoi dirmelo. Se tu avessi qualche cosa, qualche riguardo in merito, e non fossi così entusiasta, non devi dirmelo. Ti interrogo io. Tu rispondi solo se interrogato. E tante volte è capitato, questo è capitato per il Concilio. Quando me ne ha parlato la prima volta non ho detto nulla. La seconda non ho detto nulla. Alla terza mi ha detto: come mai ti ho parlato di questo evento che lo Spirito mi detta dentro, tu non hai detto nulla? Io ho detto: perché lei non me l'ha domandato. Vado, no, è un altro motivo. Sai che sono vecchio, che un progetto è enorme, che io non potrei realizzarlo, e che tu ragioni alla maniera di un commendatore che è al tavolo a discutere un progetto. È questo. Che tu fai? Allora io dici: no, Santità, quello che lei decide è fatto tutto molto bene e servirà all'umanità intera. E lui mi ha detto: quello che importa non è attuare, fare, ma è accettare l'ispirazione ed essere oggetto di attenzione da parte di Dio stesso, che ti chiama a collaborare con lui, è già una grande impresa.
Nel messaggio per la giornata mondiale della pace dedicato alla fraternità come fondamento e via per la pace, ho notato che la fraternità si comincia a imparare solitamente in seno alla famiglia, la quale per vocazione dovrebbe contagiare il mondo con il suo amore e contribuire a far maturare quello spirito di servizio e di condivisione che edifica la pace. Ce lo racconta il presepe, dove viviamo la Santa Famiglia non solo è isolata dal mondo, ma attorniata da pastori e dai magi, cioè una comunità aperta alla quale c'è spazio per tutti, poveri e ricchi, vicini e lontani. E si comprendono così le parole del mio amato predecessore Benedetto XVI, il quale sottolineava come il lessico familiare è un lessico di pace.
Queste parole il Papa le ha pronunciate ieri pomeriggio salutando il corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, la Chiesa e il mondo, le tragedie del mondo. Un supplemento di armonia, vorrei dire, li sta facendo incontrare proprio grazie all'attuale pontificato. È la tesi, è una delle tesi che si possono desumere dal volume Papa Francesco e la Chiesa Mondo di Massimo Fagioli in libreria per Armando. Massimo Fagioli insegna dal 2009 storia del cristianesimo alla Università di St. Thomas a Minneapolis. Collabora con varie riviste. Il professor Fagioli è ospite qui con noi oggi in studio. E io inizio proprio a domandargli se è già possibile, con l'occhio al pontificato di Francesco, tracciare una storia appunto di questo pontificato, o almeno azzardarsi a leggerlo in prospettiva storica.
Credo che sia possibile, anzi che sia doveroso. Il pontificato di Francesco è, per uno storico della Chiesa, è il primo vero pontificato del post-concilio, perché è il primo papa che fu ordinato prete nel post-concilio ed è il primo papa che non ha avuto a che fare direttamente da vescovo o da teologo con il concilio mentre si stava svolgendo. In questo senso si apre il vero post-concilio o una fase diversa dai pontificati precedenti, non c'è dubbio su questo.
Ecco, questo mi risponde alla seconda parte della domanda: è possibile, anzi doveroso, tentare un approccio storico, no? In generale di questo pontificato, dargli un'impostazione quantomeno storiografica, diciamo. Mentre invece per ipotizzare una prima chiave di lettura storica, anche se evidentemente prestissimo, non è neanche compiuto un anno, le parole chiave, a parte concilio, scorrendo le pagine di Papa Francesco e la Chiesa Mondo del suo saggio, una delle parole chiave mi sembra possa essere globalizzazione, appunto.
Io penso proprio di sì, nel senso che è una globalizzazione non solo in senso geografico, ma in senso teologico, cioè quello che Karl Rahner diceva nel primo post-concilio, cioè che con il Vaticano II la Chiesa diventa Chiesa mondiale o Chiesa mondo, secondo me, ovvero è una Chiesa che riesce a superare un certo paradigma culturale, quello della latinità e grecità occidentale, per diventare universale, cioè cattolica. In questo senso, secondo me, il pontificato gioca un ruolo chiave in questo passaggio.
È la prima parola che ha detto affacciandosi al balcone in Piazza San Pietro, sono andati a pescarlo alla fine del mondo, il nuovo Papa, e ne abbiamo avuto conferma di questa linea appunto con la nomina dei nuovi cardinali, certo. Dei primi cardinali appunto di Bergoglio, che vengono, la stampa ieri lo ha notato a tutto campo, poca Roma, molto mondo appunto.
Molto mondo, molto sud del mondo, Africa, Asia, Latino America.
Vorrei notare che infatti uno dei titoli, mi sembra, della stampa di ieri è stato proprio i primi cardinali della Chiesa mondiale, vero? Ecco.
È un po' un'esagerazione forse, però secondo me è una delle linee del pontificato che si fa evidente, questo sì.
Una Chiesa cattolica romana oltre Roma è il titolo di uno dei paragrafi iniziali del suo saggio Papa Francesco e la Chiesa mondo. Un ricentramento del cattolicesimo un po' periferico, non a caso periferia è un'altra parola amatissima, un concetto amatissimo da Papa Francesco.
Certo, è una Chiesa cattolica romana che ha e avrà in Roma il suo centro, ma il rapporto tra il centro e la periferia è stato nella storia della Chiesa molto più complicato di quello che in genere si immagina, cioè il Vaticano che sia la Casa Bianca del cattolicesimo. È un po' diverso, e l'espansione del cattolicesimo nell'area sud del mondo richiede alcuni aggiustamenti istituzionali, e io vedo da Papa Francesco una grande chiarezza di intenti su questo, e una decisione e una decisività, diciamo, che è resa urgente anche da come si è svolto il conclave e da quello che gli storici dicono che sarà il cattolicesimo nei prossimi 20-50 anni.
Lei titola un altro dei paragrafi, la prima parte del saggio, due mandati per Papa Francesco. Ecco, vuole spiegarci?
È una terminologia presa in prestito da lessico politico. Io credo che uno, guardando al Papa Francesco, vede un certo mandato che viene dal conclave, cioè quello di mettere fine a alcuni scandali e di sistemare alcune questioni istituzionali che il conclave gli ha chiesto di fare. Io però ho visto, e non sono il solo, ma in questi primi mesi di pontificato, alcune parole ed alcuni gesti che non credo vengano dal mandato del conclave, cioè le parole su una Chiesa più misericordiosa, più aperta, le parole su il bilanciamento tra la morale sessuale e il resto dell'insegnamento della Chiesa. Credo che quello è un mandato che si potrebbe definire un mandato popolare, cioè il Papa come pastore comprende che c'era questa esigenza.
C'è questo bisogno proprio nel gregge.
E questo è una delle cose essenziali per capire anche che tipo di rapporto c'è tra il Papa e chi lo ha eletto.
Quindi
è
un mandato istituzionale, diciamo così, esatto. Classico, dal conclave, esatto. E un mandato popolare, anche perché poi Francesco stesso tra le prime parole ha accentuato questa sua presentazione in quanto pastore, certo, proprio pastore, certo, prima che quasi pastore della diocesi, e prima che della, certo, chiesa tutta intera, no? Ma in questo pastore nell'un senso e nell'altro, certo, inequivocabilmente. Esatto. Ieri pomeriggio, ieri mattina, Papa Francesco ha incontrato, come tradizione nei primi giorni dell'anno, il corpo diplomatico accreditato presso la Santa Sede, l'occasione per rilanciare i temi della pace e per rafforzare, se ce ne fosse ancora bisogno, questo suo ruolo mondiale in un mondo globalizzato, in una chiesa che deve confrontarsi appunto ancora e sempre con le tragedie del mondo. E fra i tanti argomenti ha sfiorato la Siria, il Medio Oriente, i problemi degli sfollati, degli emarginati, ha insistito due volte sull'importanza del dialogo. Ovunque la via per risolvere le problematiche aperte deve essere quella diplomatica e del dialogo. È la strada maestra già indicata con chiarezza da Papa Benedetto XV, allorché, in riferimento alla Prima Guerra Mondiale, invitava i responsabili delle nazioni europee a far prevalere la forza morale del diritto su quella materiale delle armi. Allora, mi sembra che l'invito al dialogo, ancorché doveroso da parte di un pontefice, rimanga anche invariato nei secoli. Questa invece è una costante che non ci allontana mai, no? Da un certo ruolo mondiale, in un senso più universale, della Chiesa e quindi del pastore della Chiesa universale.
Penso di sì. Quello che è nuovo, io vedo che l'esigenza del dialogo viene da un Papa che viene da una zona diversa del mondo per la prima volta. Cioè il dialogo è stato spesso, insomma, accusato di essere una forma di buonismo occidentale, perché l'Occidente decade moralmente e quindi il dialogo è un modo per mascherare la debolezza.
Quindi un'elargizione,
esatto,
di questo morente, da questo morente autorevole.
Esatto, ecco. Un Papa che non viene dall'Europa,
dal centro,
ma che viene da una zona del mondo che emerge, ma che capisce che il dialogo non è uno stratagemma, non è una scorciatoia. Questo, secondo me, rende questa parola diversa, che proprio perché viene da Papa Francesco, è un... E specialmente in zone diverse dall'Europa, la fedeltà all'idea dialogo c'è, ma assume una valenza diversa.
Fagioli, autore di Papa Francesco e la Chiesa Mondo, in libreria Per Armando. Oggi io vi lascio, cari amici, con un promemoria di Sant'Agostino. Amare non è donare qualche cosa, ma soprattutto donare qualcuno. Buona armonia con i programmi di Radio Vaticana Italia.